Lugano, edizione 1997, la musica a caratterizzare lo sforzo di questi grandi atleti, così come avviene nella prestigiosa maratona di Boston. Il signor Rezzonico, Svizzera, favorito, vincitore delle ultime 5 edizioni, detentore del record al mondo della 5 formaggi, protagonista della Mendrisio, questo è Fausto Gervasoni. I tecnici lo danno come uno dei favoriti in grandi condizioni di forma. La partenza, momento di grande tensione.
Pronti? Partenza!
E con la partenza subito le prime emozioni. Abbiamo Gervasoni che ha un attimo di difficoltà, ma riprende sicuro con il suo passo. Vede gli avversari di fronte a sé, ma non si perde d'animo. C'è l'ordine d'arrivo ufficiale. Signor Rezzonico, 1:52:21, nuova miglior prestazione mondiale. E Gervasoni all'ultimo posto con Moses Bundi del Kenya, i due gemelli mai arrivati. È tutto da Lugano.
Vieni! Visto che roba, è una bella coppa. Quando si è forti.
Pensa che fino a 500 metri dall'arrivo ero messo bene.
No, sei un po' una merdina, dai. Fa male un po' i piedi, Quasi quasi mi faccio un bel pediluvio, Tu mettiti comodo che preparo un po' le cose, va là.
Per parlare del trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo, siamo in collegamento con Enrico Costantino, giornalista, collaboratore di un'agenzia che si occupa di cinema e anche conduttore radiofonico. Allora, Enrico, cominciamo dall'inizio. Aldo, Giovanni e Giacomo, innanzitutto diciamo i cognomi di questo trio comico.
Allora, Aldo Baglio, Giacomo o Giacomino, come tra l'altro lo chiamano gli altri due, Poretti e Giovanni Storti. In realtà i tre non cominciano come un trio, ma cominciano come un duo, perché Giovanni e Aldo si conoscono mentre studiano danza mimica, formano un duo e poi nel corso dei loro primi anni di carriera incontrano Giacomo, che invece a sua volta lavorava insieme a Marina Massironi, che poi vedremo in molti dei film del trio, con anche loro in un duo comico.
Quindi loro iniziano sul palcoscenico, in particolare in una Milano che in quel periodo in particolare aveva un grande fermento di comici. Da lì nacque anche lo Zelig, anche se loro sono legati soltanto in parte a quell'esperienza.
Loro sono legati ad alcuni dei personaggi, degli attori, dei comici che poi rappresenteranno lo zoccolo duro dello Zelig. Penso ad Antonio Cornacchione e penso a Flavio Reglio, che sono fra i primi che hanno cominciato a far parte dello Zelig e che poi hanno decretato il successo di Zelig in televisione, anzi prima in teatro e poi in televisione.
Aldo, Giovanni e Giacomo, in particolare da quando sono diventati trio, come abbiamo appena spiegato, hanno molto giocato sulla differenza di provenienza di Aldo, che è siciliano, mentre gli altri sono entrambi milanesi, e anche con una certa libertà sul termine terrone o terun, che viene spesso utilizzato anche se in maniera, diciamo così, amichevole.
Sì, ma questo in realtà io credo che sia, però è un'opinione assolutamente personale, ma sia lo stesso motivo per cui Adam Sandler o Woody Allen si possono permettere di prendere in giro o comunque di fare ironia su Israele e sugli ebrei, perché ne puoi parlare quando ne fai parte. Questo è uno dei più vecchi trucchi comici, o comunque delle giustificazioni comiche più antiche.
A me non mi convince mica, né Michele.
In effetti
avremmo fatto bene a portarlo dentro,
ma con tutta la brutta gente che c'è in giro, sai.
Bravo, guarda gli zigomi come sono bassi.
Sono proprio bassi, Sì, ma l'hai vista la calotta cranica?
Esatto,
proprio...
bravo. Per non parlare del bulbo lì oculare tutto sparato.
Ma va, che mandibola che c'ha, dai.
E i denti, Michele, guarda i denti. Ti dico io una cosa.
No, non dirla, Gino.
Invece non dirla.
Dirla
proprio, che lì, lei è un terun.
Un terun.
Sì.
Terun.
Sicuro come l'oro.
Shh, ma che si sveglia, Shh. Uè, buon uomo, allora tutto a posto, Cos'è successo?
Insomma.
Vuole un bel cognacchino magari, per tirarsi
magari
su.
Magari uno zibib.
Uno?
Per catamiarmi meglio.
Uè, che dialetto è che parla, che schifo.
Un zibibbo? Cos'è sta roba qui?
Bah. Piuttosto, Ciccio, te come ti chiami? Ci presentiamo.
Perché io sono Michele, lui
io
Gino.
Io sono Gino, lei?
Brambilla.
Brambilla è di nome?
Brambilla Fumagalli.
Brambilla Fumagalli.
I primi passi di Aldo, Giovanni e Giacomo, abbiamo detto, sono in teatro, sia con sia senza la telecamera. In particolare ci sono diversi spettacoli anche con Paolo Rossi, che in quel periodo era uno dei principali comici nel circolo milanese. Parliamo di questo inizio.
Paolo Rossi e successivamente Arturo Brachetti sono stati un po' i mentori di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono stati quelli che hanno permesso, in realtà soprattutto Paolo Rossi, il passaggio dei tre dal teatro alla televisione. In quel momento Rossi era un po' una sorta di fratello maggiore per tutti i comici di quell'area, aveva già avuto un certo successo, aveva già una sua trasmissione in televisione, anzi diverse trasmissioni in televisione, e in questo modo faceva un po' da ponte a quei comici più giovani che stavano in quel momento cominciando ad affacciarsi al palcoscenico televisivo. Questo sarà poi il trampolino di lancio per i tre per arrivare a quella che sarà non solo la notorietà televisiva, ma un successo strepitoso. Penso che chiunque sia nato in Italia fra il 78 e l'85 abbia impressi nel DNA tutta una serie di frasi, di tormentoni che derivano direttamente dai moltissimi personaggi del trio.
E infatti ricordiamoli, perché ci sono state diverse apparizioni nei programmi, in particolare della Jalapas Band, di questo trio con diverse maschere, o maschere reali oppure comunque cambiamento di accenti, di nazionalità.
Gli anni d'oro del trio sono stati quelli fra il 94 e il 97, che poi termineranno con Tre uomini e una gamba. Fra il 94 e il 97, appunto, i tre collaborarono con la Jalapas all'interno di Mai dire gol, che era un po' all'epoca il programma comico di punta di tutta la televisione italiana. Io ricordo, fra i tanti, perché parliamo di quasi una ventina di personaggi in tutto, ovviamente i sardi che poi ritroveremo all'interno di Tre uomini e una gamba, così come Aiei e Brazorf e lo sketch dell'autobus e del bigliettaio, e ovviamente i bulgari, John Flanagan, Tafazzi, che era poi lo zero comico nato dai corti. Ora, io non li sto a ricordare tutti, ma ogni personaggio aveva le sue caratteristiche e il suo tormentone che sono rimasti impressi, scritti quasi nella pietra.
E infatti adesso ascolteremo un estratto da Mai dire gol, nel quale Aldo, Giovanni e Giacomo sono nelle vesti di arbitro e guardialine.
Siamo la terna arbitraria.
Arbitraria? Sì, arbitraria. Sì, ecco. Okay.
Io sono l'arbitro signor Cataldo.
Sì. Mi sembra che la conoscano, fra l'altro, dietro. Non so.
Sia calmo.
E questi sono i miei collaboratori, guardialine. Li conoscono anche a loro.
Sì, certo. Allora, dove siete esattamente? Sembra uno spogliatoio.
Sì,
è uno spogliatoio.
Ma come mai?
Da ieri.
È lunedì sera, appunto. Un giorno che siete chiusi dentro.
Lo chiede il signor arbitro, perché siamo qua da ieri.
Signor arbitro, ci spieghi.
Allora, 102esimo.
Come mai 102esimo?
Allora, perché mi si è... Questo qui mi ha dato il suo cronometro.
Non ce l'aveva!
Non ce l'aveva!
Che era rovinato dentro dall'acqua, e a un certo punto non si vedeva, se l'ha appannato il cronometro.
Va per cortesia. Sì,
102esimo.
Già questo. E allora che cosa ho fatto? Nella confusione ho ottenuto per la maglia il numero 11 della squadra ospite.
Cosa ha fatto?
Ho ottenuto per la maglia il numero 11.
Non si può trattenere un calciatore.
Lo so, ma nelle condizioni che ero...
Che condizioni?
No?
Su, per cortesia.
Comunque, poi mi sono reso conto della cassoneria che ho fatto.
Meno male.
E per punirmi gli ho dato un rigore.
Cosa ha fatto?
Ha dato un rigore.
Alla squadra ospite.
Abbiamo detto che la televisione è un trampolino di lancio per Aldo, Giovanni e Giacomo, sia per una serie di spettacoli teatrali nazionali, ma in particolare per il loro primo film, un grandissimo successo, forse inatteso, Tre uomini e una gamba.
Tre uomini e una gamba è forse il secondo caso, vado a memoria, di successo stratosferico di comici che si trasferiscono dalla televisione al cinema. Forse è proprio colpa di Tre uomini e una gamba, se ad oggi nel panorama cinematografico italiano ci troviamo così tanti film che vengono proprio dall'esperienza televisiva dei comici. I tre saranno ovviamente biglietto d'oro della stagione 97-98 e saranno tra l'altro candidati al David di Donatello, che è quasi un unicum nel panorama cinematografico italiano, almeno per quanto riguarda i film strettamente comici. La forza del film di Tre uomini e una gamba è stata quella di riuscire a integrare all'interno di una narrazione anche abbastanza lineare e credibile alcuni degli sketch che erano stati negli anni passati i punti di forza di Aldo, Giovanni e Giacomo. È chiaro che all'interno di una struttura da road movie era più semplice fare un'operazione di questo tipo, ma sicuramente è stata anche un'operazione estremamente intelligente di tre.
Però è carina, eh?
Carina è carina, sì.
Ma non è solo carina, c'è anche quell'aria lì un po' particolare, un po', eh?
Sì, c'è quella roba lì, però calcola che fra due giorni ti sposi, eh?
Perché? Cosa ho detto di male?
Sei sempre lì a fare lo scemetto, gli occhi dolci.
Gli occhi dolci, ma lo stai dicendo? Maldo, sto facendo lo scemo?
Beh, è un po' lo scemo lo stai facendo, va.
Tutto a posto?
Sì, per fortuna sono riuscita a spostare il traghetto, altrimenti addio vacanze. Cosa fate nella vita?
Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so, hardware, quelle cose. Cioè, creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica.
Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
Il film è credibile e ai tre riesce quello che poi probabilmente non riuscirà mai più nei film successivi.
Film successivi che sono in particolare in questo periodo, in questo ultimo scorcio del XX secolo, Così è la vita e Chiedimi se sono felice. Incassano moltissimo, c'è sempre la presenza di Marina Massironi che si scopre in realtà che era stata veramente la moglie di Giacomo.
Esattamente, nella vita reale, nella vita vera, Marina Massironi era moglie di Giacomo. Nella vita fitta, nei film del trio, Marina Massironi costituisce una sorta di fil rouge. I tre film, gli altri due li hai citati tu, Così è la vita e Chiedimi se sono felice, costituiscono poi una sorta di trilogia. Il trittico di Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui Marina Massironi si accompagna prima a Giacomo, poi ad Aldo e poi a Giovanni.
Ci sono altri due film all'inizio degli anni 2000, La leggenda di Al, John e Jack, un film abbastanza particolare rispetto agli altri perché appunto presenta uno scenario esotico, e poi Tu la conosci Claudia del 2004.
I due film sono molto molto diversi fra loro. Il primo secondo me sintetizza perfettamente il voler fare il passo più lungo della gamba. Una produzione stratosferica, miliardi di lire spesi per la trasferta dei tre ed ovviamente di tutta la troupe a New York per ricostruire la New York di inizio secolo, un film che però si perde completamente al di là di qualche gag credibile. Tu la conosci Claudia invece viene costruito intorno alla figura a questo punto non più di Marina Massironi ma di Paola Cortellesi. Il fatto di avere una spalla comica femminile all'altezza, così come era stato per Marina Massironi nei primi tre film, sicuramente dà un po' più di verba al film. Secondo me, almeno Tu la conosci Claudia, è forse il miglior film del trio dopo Tre uomini e una gamba.
Con una sorta di trucco cinematografico il trio riesce anche a portare spettacoli teatrali sul grande schermo. Era successo più che altro con la videocassetta per i corti, ma succede anche con Unplugged, e lo dico a beneficio dei nostri ascoltatori, scritto proprio Unplugged, al cinema.
Sì, questo è dovuto in parte alla capacità di Brachetti, che è stato regista di Aldo, Giovanni e Giacomo agli inizi e li ha poi seguiti nel corso della loro carriera, di riuscire a creare degli spettacoli che potessero essere credibili, o meglio rimanere credibili anche sul grande schermo. Dall'altro, ovviamente, all'enorme notorietà dei tre, che a quel punto potevano permettersi di portare al cinema praticamente qualsiasi cosa, avrebbero vinto il biglietto d'oro per la stagione.
Ci sono altri due film, in particolare La banda dei Babbi Natale, una sorta di cinepanettone sui generis, e poi più tardi Il ricco, il povero e il maggiordomo, uscito nel 2014, finora l'ultimo film del trio.
Sì, ci sono altri due film che però forse non è il caso di ricordare in maniera così approfondita, sono due tentativi, l'hai detto te, il primo di cercare di fare un cinepanettone puntando sulla comicità della Finocchiaro, che in questo caso è la protagonista femminile. Il ricco, il povero e il maggiordomo è veramente un tentativo blando di portare, di riportare il trio ai fasti di un tempo. La speranza è che però per il loro 25ennale, in questo momento Aldo, Giovanni e Giacomo sono in tour nei teatri di tutta Italia, possono ritrovare lo smalto dei tempi andati.
Voi vi domanderete comunque da subito perché questo titolo a muta mudica così terrone. Ve lo spiega il diversamente lombardo che l'ha. Vediamo.
Espleta.
A muta mudica è una frase composta da due parole.
Ammutta, forte matematica. Sì. Forte.
Ammutta e mudica. Ammutta viene dal latino arcaico. Ammut.
India, che H che aveva.
3H.
Ci avevano sempre giù la voce. Dopo un po'.
Stiamo parlando del latino arcaico.
Arcaico, è vero.
Quasi preistorico. Ancora esisteva il mammut.
Ah, sì? Stiamo parlando di quel latino arcaico lì.
Ah, sì?
No?
Ah.
Ammut vuol dire spingi.
Ah, vuol dire spingi?
Sì. Quindi ah, loro sì. dicevano ammut o mamut, per esempio. Sono le prime frasi dell'uomo. Ammut o mamut.
Aspetto ancora un attimo, ma andiamo sì, loro, a cagare.
Certo. Loro poi andavano a caccia, tipo a 200 km dal villaggio, sì. poi quando prendevano il mammut lo mettevano sotto i tronchi e lo rotolavano fino al villaggio,
così.
Ma marciva, infatti.
Arrivava a marcia, quindi.
Ma com'è che sai tutte cose in latino? Hai fatto il latino a scuola?
Sì, all'elementare.